Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, buon pomeriggio, buona settimana, anticipatamente buon 25 aprile. Allora, è la puntata del lunedì, Palla in tribuna, un saluto a tutti e tutte quelle che sono in ascolto. È la puntata in cui iniziano già a arrivare i messaggi prima dell'inizio, quindi oggi vi dedichiamo tantissimo spazio. La domanda è semplice, ma adesso ci si può credere nella Serie A o no? Quindi insomma, potete scrivermi e disquisire su questo tema, sarà una cosa di cui parleremo anche con i nostri ospiti. Io inizio a leggere un pochino di messaggi che sono arrivati al 333-9200-170, anche se prima, per chi ancora non lo sapesse, ricapitolo un po' cosa è successo nella giornata di B, dando per scontato che tutti sappiano, quelli che sono in ascolto, del successo del Parma sul Cagliari. È stato molto importante perché le altre non hanno vinto, ha perso la Reggina, ha pareggiato il Palermo, ha pareggiato il Frosinone col Sudtirolo, Genoa ha vinto, sì, ma il Pisa ha perso in casa con il Bari. Sta di fatto che il Parma ha guadagnato terreno su tante altre squadre. Di questo parleremo nel servizio del TG Sport, ma inizio con i messaggi. Se fossi in Pecchia darei un po' di riposo a Buffon dopo le ultime prestazioni sabato sul gol subito, uscita completamente sbagliata, scrive Roberto. Allora, domenica... questo è un appuntamento che ci ricordano. Domenica 7 maggio a Vigeffio, camminata, corsa per scopi benefici, molto carina, parteciperanno Melli, Osi, Apolloni. Fate pubblicità, seguirà Volantino, va bene, teneteci informati. Daniele da Medesano, l'avevo auspicato un risultato pieno contro il Cagliari. Il vento è cambiato, 10 punti in 4 partite nel momento decisivo del campionato e tanta roba. Una volta tanto i cambi hanno spaccato la partita, vi rimane Camara, anche se l'immancabile errore difensivo ci ha fatto andare sotto. Però per la prima volta si è ribaltato il risultato, anche questo è un buon segno. Altro messaggio, questo è Mattia da Rimini, è bello che ci ascoltino anche da lontano su radioparma.it in streaming. E c'è anche il podcast, lo ricordiamo, perché qualcuno ci riascolta dopo, chi non può in questa fascia oraria, magari chi oggi è via a fare il ponte. Vittoria fondamentale, sembra essere cambiato qualcosa finalmente, ma atteggiamenti come quello di Mihail proprio non ce li possiamo permettere. In curva quei 7 minuti di recupero sono stati un dramma. Speriamo bene. Mattia, questo è Freo. Mi perdoni signor Buffon, ma credo che il suo tempo nel campi da calcio volga al termine. Questo è Fabrizio, l'attacco del primo tempo con Vasquez e Bernabé sembrava un bicilindrico sfasato, molto meglio nel secondo il bicilindrico con Vasquez e Camara ed ancora meglio il quattro cilindri con Vasquez, Camara, Mane e Mihail, da usarsi però solo per gare di pochi giri, scrive Fabrizio. E possiamo parlare anche della posizione di Bernabé, perché poi sì, diciamo così, nella necessità si è passati dalla diga alla coppia Esteves Bernabé più portata a costruire, perché Bernabé insomma qualche metro indietro è andato a fare il regista al posto di Juric, che soprattutto sullo svantaggio serviva poco, ma secondo me ha giocato maluccio Juric. Allora, questo è Lorenzo, credo sì. Al 90esimo mancano 7 minuti di recupero, con un gol si può chiudere. Invece un cucchiaio, ci manda proprio il simbolo, le moi del cucchiaio. Mihaila deve crescere, assetto, bravo Pecchia che azzecca i cambi, ma nelle prossime gare Juric in panca e Camara titolare. Man lo abbiamo criticato tante volte, stavolta ha voglia ed è decisivo, la panchina gli ha fatto bene, chissà davvero che non sia così. Questo invece Mark, dobbiamo tutti tifare Genoa e considerare che il Benevento farà la partita dell'anno, la partita che potrebbe riaprire il discorso salvezza, la partita delle partite, il pareggio non serve, per cui Parma devi approfittarne. Questi e la prima raffica di messaggi, facciamo un po' il punto così per chi si fosse perso l'inizio di puntata, facciamo due calcoli anche, non le tabelle, facciamo due calcoli sul calendario.
Quando vinci tutto gira per il verso giusto, e così se fino ad oggi il campionato aveva aspettato il Parma con 10 punti in 4 gare, i crociati hanno cambiato marcia rispetto alle dirette avversarie playoff che continuano a viaggiare col freno a mano tirato. La 34esima giornata si è rivelata estremamente favorevole ai ragazzi di Pecchia. Hanno battuto una diretta concorrente, guadagnando 3 punti anche su Pisa e Regina, entrambe sconfitte. Sono 7 le lunghezze di vantaggio sulla nona in classifica, 6 se ipotizziamo un punto di penalizzazione per i crociati. Per lo stesso ragionamento, ora sono solo 3 i punti da recuperare sul Sudtirol, per il quarto posto, ma in virtù degli scontri diretti le lunghezze utili a passare gli altoatesini diventano 4, più complicato ma non più impossibile. Nelle prossime 4 gare il Parma se la vedrà con Benevento, Brescia, Pisa e Venezia, il Sud Tirol con Genoa, Ternana, Cittadella e Modena. Fare calcoli è impossibile, un dato è invece indiscutibile. Nelle ultime 4 giornate i crociati hanno mangiato 8 punti alla squadra di Bisoli, che ha raccolto solo 2 pareggi e altrettante sconfitte. Ecco perché Pecchi e i suoi possono crederci. Alcuni dati fanno sperare ed emergono in controtendenza rispetto all'inizio della stagione. Il Parma ha 2 punti in più rispetto al girone d'andata. È arrivato al primo successo in campionato partendo da uno svantaggio. Si è vinto nell'ultima mezz'ora, periodo che fino ad oggi vedeva il Parma marciare con un rendimento da zona retrocessione tra punti guadagnati e reti all'attivo.
Palla in tribuna.
Allora, questo è il messaggio di Rino, mi fa ridere. È andata molto bene, ma il tuo socio di Radio Cronaca Alberto, che ha rigore sbagliato da Mialia, gli è scappata la frase: ma questi non crescono mai, e gli do ragione, scrive Rino. Allora, abbiamo il nostro primo ospite. Per me è un grande piacere avere qui sulle nostre frequenze, in attesa di Bar Sport, questa sera alle 21, Carlo Chiesa. Ciao Carlo.
Piacere mio, Marco, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, diamo un po' il menù della serata intanto. Chi c'è stasera a Bar Sport?
Ma stasera abbiamo, è una puntata interessantissima, al di là del fatto di tanti spunti di discussione che ci ha lasciato l'ultima giornata di campionato. È una puntata interessante perché mettiamo insieme 3 generazioni di giornalisti appassionati del Parma Calcio, 3 generazioni diverse, perché iniziamo con Giancarlo Ceci, storica voce delle radiocronache, prima voce delle radiocronache del Parma su Radio Parma a metà degli anni 70, proprio nei primi anni di nascita della nostra radio, e poi avremo Francesco Monaco ovviamente, e poi Simone Brianti, che è una nuova leva del giornalismo parmigiano, tutti e 3 accomunati dalla passione per il Parma, quindi sarà una puntata molto interessante. Poi attenzione, 2 video collegamenti, uno con Andrea Schianchi, giornalista della Gazzetta dello Sport, non ha bisogno di presentazioni, e poi stiamo preparando una sorpresa per un ex crociato, ma non anticipo nulla, lo vedremo stasera.
Allora Carlo, visto che di solito sei tu che fai le domande in trasmissione, invece adesso ti metto sotto torchio e parto dalla domanda che può essere, diciamo, non imbarazzante, per carità. Quanto ci si crede adesso, secondo te, alla Serie A? Cosa che fino a 2 settimane fa non si poteva permettere di dire a nessuno.
Allora, io comincerei a fare un passo alla volta. Intanto crediamo ai play-off, perché insomma, siamo sempre stati in bilico per tutto il campionato. Oggi abbiamo una posizione sicuramente un pochino più salda, e più che play-off forse possiamo cominciare a vedere anche, tu giustamente dicevi in apertura, è comunque un'impresa difficile riuscire ad agguantare il quarto posto, però io comincerei a pensare a quello, anche perché su Tirol ha un calendario che non è semplicissimo, noi men che meno, perché dietro a queste partite contro le ultime della classe si nascondono sempre molte insidie, però comincerei a pensare a quello. Per rispondere però alla tua domanda, alla Serie A, allora io dico che questa squadra, se riesce a sistemare in questo mese ancora qualche lacuna che c'è, il gol di Lapadula sabato lo ha dimostrato, secondo me nelle partite dove c'è lo stimolo, dove c'è le partite da dentro o fuori, le partite che il Parma difficilmente ha sbagliato in questa stagione, potrà sicuramente dire la sua.
Io, guarda, mi sbilancio, così vediamo se mi scrivono gli ascoltatori, gli do un 20% al Parma oggi, poi
20% di promozione,
20%.
Per la promozione,
da non dividere con gli altri, e su un 100% gli do un 20% ancora, perché insomma ovviamente deve confermarsi, perché abbiamo detto continuità per 32 giornate, adesso l'ha trovata, però insomma poi va mantenuta. Ecco, questo è il mio parere. Qual è il difetto secondo te che tuttora penalizza ancora di più il Parma? Io un sospetto ce l'avrei, però vorrei sentire il tuo parere.
Ma allora, secondo me principalmente sono 2. Non aver trovato ancora una quadra difensiva, non aver trovato dei titolari fissi che che abbiano potuto giocare insieme per un bel po' di tempo e trovare l'intesa, perché i 2 difensori centrali, tranne il periodo Osorio Valenti, sono spesso cambiati, e devo dire che qualche lacuna l'hanno mostrata anche sabato. E poi, se posso dire, ed è un po' la delusione, secondo me, una delle delusioni di questo campionato, non trovare il miglior Bernabé. Oggi, sì, secondo me, un limite di di Pecchia probabilmente è stato quello di non avergli trovato ancora una posizione, ammesso che negli schemi tattici che Pecchia mette in campo si riesca a trovare una posizione per Bernabé. Bernabé troppo sottotono, che mi aspettavo prendesse maggiormente in mano la squadra e fosse più determinante in questo campionato.
Allora, ci segnala una cosa Cristian con un messaggio, è una cosa simpatica, secondo me non è un dettaglio, però insomma le probabilità sono bassissime. Occhio però a non fare in modo che ci siano 15 punti tra il Bari e la quarta, perché lo spieghiamo, perché andrebbe direttamente il Bari. Ecco, un'ipotesi in questo momento remota, perché il Bari ha 4 punti ha 7 punti sulla quarta e mancano 4 partite, insomma dovrebbe più che raddoppiare il suo vantaggio, considerando poi che il Parma sta marciando e a meno 9, insomma diventa più difficile. Certo che il Bari, Carlo, non molla mica. Ieri ha goduto, secondo me, di un favore arbitrale abbastanza importante, e Pisa è furibondo, però non sta mollando niente.
Non sta mollando niente, ha giocatori esperti, è un mix tra giovani e esperti, e poi, come spesso accade, è un'ossatura che arriva dalla Serie C, che molto spesso fa bene anche in Serie B. Non parlo solo del Bari, ma anche di altre squadre in questi anni, non ultimo il Parma di Laversa quando è salito dalla C alla B. Quindi è una squadra pericolosa davanti a due bomber d'eccezione, perché che dire, è un emergente, ma Antenucci ha la sua grande esperienza ed è uno di quei bomber che ovunque lo metti fa gol. In difesa l'esperienza di Di Cesare e insomma un portiere dal mio punto di vista forse il migliore della Serie B quest'oggi, Caprile. È una squadra completa, con Loruncio, insomma è davvero una squadra completa, vive l'entusiasmo, il calore del sud, e quindi c'è da stare molto attenti.
Ecco, mi sembra, analizzando un po' la partita contro il Cagliari, che Pecchia abbia abbandonato alcune opzioni e stia riducendo il carnet delle soluzioni, ovvero la partita inizia con Juric e Steves davanti a difesa, però se si va sotto Bernabé va a fare il regista e inserisce un giocatore offensivo in più, e soprattutto abbia accantonato definitivamente il discorso dei due centravanti che ormai tiene fissi in panchina.
Sì, sì, è corretto. Ormai ha trovato questa formula con Vasquez centrale, anche se poi nel secondo tempo si è avvicinato molto Benedicat per quanto è rimasto in campo, per poi tornare con Mane e Mihaila al solito schema tattico. Direi di sì. Probabilmente, lo ha detto anche in conferenza stampa, ci è voluto molto tempo per trovare un'identità a questa squadra, e probabilmente l'identità è questa, con Vasquez là davanti e con una panchina che finalmente permette di avere, considerato che praticamente gli infortunati si sono ridotti a zero e tocchiamo ferro, permette di avere delle soluzioni che possono cambiare anche la gara in corso dalla panchina. L'ha dimostrato sabato con questi cambi, direi un po' azzardati, però che hanno dato ragione e che probabilmente hanno psicologicamente aiutato anche la squadra a pensare di poterla vincere quella partita.
Ecco, è un'ipotesi adesso, secondo me, solo per necessità, però anche perché ha giocato pochi minuti con quello schieramento, ma Del Prato centrale, Zanimacchia terzino, è una cosa che vedremo solo in emergenza, o secondo te ci si può lavorare anche in ottica futura?
Ma anche questo lo ha spiegato un po' Pecchia in conferenza stampa post gara. Ha detto già in allenamento parecchie volte Zanimacchia fa il terzino. Si vede che lo vede un po' in quella posizione, e devo dire che Del Prato centrale non è probabilmente un leader, ma conosce i movimenti e probabilmente riesce a guidare anche il compagno di reparto. Quindi secondo me è una soluzione non così remota da poter vedere anche in altre partite.
L'ultimissima, allora qua arrivano un po' di messaggi che fanno due calcoli sui prossimi avversari. Noi magari poi li leggiamo più avanti, ma aspettiamo un attimo. Insomma, questo è il Parma, questo è il calendario. Un altro dubbio che mi toccava è il discorso che ho l'impressione comunque che stia dando spazio a Mane e Mihaila, in considerazione Mihaila per i problemi fisici un po' a gocce, Mane perché ha fatto bene, è vero, sabato, ma per la prima volta. Però i due titolari in partenza, anche per la corsa che danno e quanto fanno sfiancare gli avversari, saranno ancora Zanimacchia e Benek?
Ritengo di sì, per due motivi. Benek è in un momento molto positivo. Io ho sempre denigrato, lo dico molto onestamente, la posizione sulla fascia perché l'ho sempre visto molto più punta centrale, però devo dire che anche sabato, soprattutto nel primo tempo, ha fatto molto bene, si è mosso bene, ovviamente il ripiegamento difensivo non è molto nelle sue corde, però secondo me Pecchia vorrà ancora sfruttare questo momento positivo di Benek e potrà schierarlo dal primo minuto. Zanimacchia ormai, seppur dopo le prime due partite abbia ben impressionato e poi dopo sia rientrato un po' in un momento non particolarmente felice, però è un inamovibile per Pecchia dal mio punto di vista, quindi penso ancora che si vedranno loro due, anche perché sta capendo Pecchia che l'inserimento di Mane Mihaila può davvero sconvolgere poi il proseguo della gara.
L'ultimissima cosa, Carlo, stavo guardando le statistiche sabato prima della partita, guardavo che la Padula ha fruttato 21 punti al Cagliari e vabbè, l'altro giorno ha segnato, stava per fruttarne altri 3, poi ci ha pensato il Parma. Dove sarebbe il Parma con un centravanti così? O farebbe saltare tutti i piani? Secondo me no.
Ma allora, sicuramente con una difesa come quella del Parma, non così impeccabile, una punta da doppia cifra, perché ricordiamo che nessuno del Parma oggi è andato ancora in doppia cifra, Vasquez si è fermato a 9 fino a questo momento, sicuramente parecchi punti in più li avrebbe, ma la cosa impietosa è stato proprio avere il termine di paragone in casa sabato. Cioè sabato hai visto che con una punta vogliosa, io poi sono un estimatore di La Padula sin da quando giocava nelle giovanili del Parma,
in B è il più forte, dai Carlo.
È il più forte in assoluto, ma perché ha grinta, perché ha voglia, perché attacca gli spazi, perché non molla mai. Ecco, è stato un po' impietoso nel primo tempo vedere da una parte cosa stava facendo La Padula, seppur non facendo una partita grandiosa, però ha fatto un bellissimo gol e ha fatto un continuo movimento recuperando anche palloni, e cosa facevamo noi dall'altra parte con palloni messi in mezzo in un'area dove probabilmente no, esatto, non riusciva a trovare i movimenti ed era un'area di rigore totalmente sguarnita. Ecco, è stato un po' impietoso da questo punto di vista il paragone, e sono d'accordo con te, con una punta vera capace di metterla dentro, insomma, probabilmente anche la posizione di classifica sarebbe diversa, perché avrebbe coperto quelle lacune difensive che ci obbligano a prendere un po' troppi gol.
Quelle partite in cui andavi sotto e poi facevi zero punti. Io ringrazio Carlo Chiesa, gli mando un saluto del nostro amico Luca della Ex Polleria, che ci tiene tantissimo a salutare Carlo, e stasera c'è Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Ciao Carlo.
Saluto Luca, vi aspettiamo stasera ore 21. Grazie Marco, a te.
Allora, tantissimi messaggi, questo non è firmato, ma Gabriele, secondo me dobbiamo assolutamente fare la corsa sul Sudtirolo, e sulla carta possiamo giocarcela, purtroppo l'unica partita che potrebbe essere scontata è quella col Venezia, perché Benevento, Spal e Brescia saranno ancora in corsa fino all'ultima giornata, in previsione playoff mi fanno paura gli aiuti palesi al Bari, scrive Gabriele, inoltre se Mane Mihaila si decideranno a giocare sul serio possiamo giocarci le nostre carte. Altro messaggio, buongiorno, francamente la formazione con 4 difensori e 2 davanti alla difesa non mi ha mai convinto, con questo non significa che con alcuni giocatori si vince e con altri si perde, ma vedere in campo Juric o Somme, in panca Camara, Mihaila e Mane è un paradosso, la qualità in qualsiasi categoria paga, anche in B, scrive Daniele. Se si batte il Benevento la percentuale della A è il 40, se si perde il 10, scrive Fabrizio. Nota bene, Bernabé non è un fantasista, può essere molto valido per la costruzione dal basso con lanci lunghi. Sono tutti spunti secondo me interessantissimi, comunque siete molto competenti, molto più del sottoscritto. Mi volevo dilungare sul discorso della diga davanti alla difesa. Secondo me, allora, in teoria sì, Daniele, io sono d'accordo, però per la fragilità che ha la difesa del Parma, purtroppo è a volte più necessaria la diga che altro, per qualcosina in gioco, perché poi per la difficoltà, dopo che hai subito gol, di farne un altro, è meglio prima non prenderlo. Ecco, così è per come è nato il campionato, però in linea di massima sono d'accordo. Marco, 80% per la promozione, scrive Freo, abbiamo 3 promozioni uniche nella storia, sta volgendo al meglio anche questa, dopo la rete di Man, tanto Freo scrive, si segna nei rigori, se segnano i rigori il 30% di possibilità di salire, scrive Rino. Ma non ridermi dietro se ti dico che io metterei in mezzo del Prato, che fanno troppi sbagli, è il più affidabile, Zanimacchi al suo posto. Sì, no, allora sì, sono andati bene per qualche minuto, però non è che hanno giocato una partita intera. Però qualcosa ci si può fare lì. Ma potrebbero essere quattro le squadre che salgono in A se la Samp fallisce? No. No, no. Secondo me no, anche perché retrocede per conto suo, quindi credo proprio di no. Ciao da Antonio di Monticelli, dobbiamo cercare di evitare il Pisa e i playoff. Sono d'accordissimo. La finale annunciata sarà, a mio avviso, Bari-Parma con il ritorno a San Nicola. Scrive Nico... no, questo è Antonio di Monticelli, scusano. Questo invece è un altro messaggio di Roberto. Attenzione alle ultime partite del Bari perché non sono per niente impossibili, per cui attenzione ai meno 15, cerchiamo di fare il risultato noi. Hai ragione, però il Bari deve guadagnare altri 6 punti sul Parma, quindi hai ragione, è un campanello. Non vorrei che il Bari ci stesse provando per altre due partite per poi vedere come vanno le cose, dopo che è al terzo posto sicuro, ma non è una sciocchezza questa dei 15 punti. Anche se le cose stanno migliorando, andiamoci molto piano perché si sono visti diversi problemi. Se non ci avessero dato un rigore del 1-1 avremmo pareggiato. Poi bisogna dire a Mihaila che se rifà una cosa come quella che ha fatto sul rigore, tutti i tifosi vanno all'allenamento e gli tagliano le scarpe. Va bene, dai, tagliano le scarpe, ci può stare. Occhio a non finire a meno 15 dal Bari, loro potrebbero fare 12 punti nelle ultime, scrive Romano. Oggi è una fissa questa qua dei 15 punti, sarà il tema della settimana. Questo invece è Vito, buon pomeriggio a tutti, ho sempre detto che avremmo e abbiamo bisogno di tutti, proprio tutti, 5 cambi sono una manna. Mister Pecchia e il nostro Rafa Benitez, avanti tutto, abbiamo partite difficilissime ma siamo una squadra tosta adesso. Il gol purtroppo il 95% è colpa di Buffon, ma non importa, forza, magico, e aggiungo io, Parma. Questo è Vito. Altro messaggio? No, ci fermiamo per qualche istante, andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Seconda parte di Palla in tribuna, oggi ci state scrivendo in tantissimi al 333-9200-170, WhatsApp, SMS. Allora, il tema che sta emergendo è che tutti hanno paura che il Bari faccia 15, cioè no, che faccia 15 punti, che arrivi a 15 punti di vantaggio, ne ha oggi 7 su Sudtirol, che se continua questo ritmo va a meno 15 tranquillamente, e ne ha 9 sul Parma, che se va a questo ritmo, che è identico a quello del Bari, rimane a meno 9, quindi il problema non si pone, perché il Bari e il Parma nelle ultime 4 hanno fatto 10 punti come il Genoa, quindi questo e il ritmo, quindi se il Parma mantiene questo passo, va anche appena un po' più piano, non è più un problema. Se il Parma ricomincia ad andare come prima, o se addirittura va a far media e mantiene la media di un punto, punto tre, come era a un certo punto della stagione, ecco lì, malissimo, perché il Bari rischia di volare diretto in Serie A. Questa è una parentesi. Allora, abbiamo un nuovo ospite che ringrazio per essere qui con noi, Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, prima di passare all'analisi tattica in casa Parma, io toccandola piano ho detto che percentuale diamo oggi al Parma di andare in Serie A? Io gli do il 20, e tu?
Ma è secca proprio così.
Secca, è così,
so.
Partiamo così proprio. Ti sarebbe piaciuto così. Parlare della posizione di Bernabé, di Zanimaki? No, niente.
Invece no,
sterilità totale, cose che non servono fondamentalmente a niente, ma che vedo che riscuotono interesse.
Non lo so, io ho qualche cosa in più perché vedo una squadra in crescita e quindi... io metterei anche un 40%.
Così. No, perché poi sì. Io mi faccio la lista e rinfaccio a tutti quello che... No, scherzo. No, ti chiedo questo. Ne volevo parlare prima con Carlo Chiesa, prima di entrare nella partita. Vabbè, partendo da questo, qual è l'aspetto che ti è piaciuto di più nel Parma e quello che ancora ti convince meno?
Allora, partiamo dalle cose belle e poi dopo arriviamo alle cose brutte. Allora, mi è piaciuto, va bene, innanzitutto l'atteggiamento che è un po' cambiato nelle ultime 4-5 partite, c'è da dirlo. L'atteggiamento è comunque cambiato. E poi è cambiato anche un po' l'atteggiamento di Pecchia, perché lo trovo più, si adatta di più alle situazioni che avvengono nel terreno di gioco. Cioè, se prima era molto statico anche nelle decisioni,
sì.
Secondo me alcune volte ha peccato un po' di integralismo. In questa ultima parte di campionato è risultato più duttile anche l'inventarsi Zanimacchia terzino, che non va bene di partenza.
Oh, ecco, dopo mi spieghi perché, però, sì.
Ah beh, sicuramente, ma non va bene di partenza, però in una situazione particolare è quel qualche cosa in più che l'allenatore dà a una squadra che già, secondo me, ha discrete potenzialità. E quindi, cioè, secondo me, io ho visto molto bene questa cosa qua, finalmente i cambi sono risultati decisivi, finalmente si è capito che se si vuole sfondare con le squadre, soprattutto in casa, bisogna passare attraverso l'esterno, cioè le fasce,
sì.
E soprattutto se non hai centravanti. Quindi invece la cosa negativa è sempre un po' questa indecisione della linea difensiva, nei centrali, vabbè, dopo quella complicità di Buffon, del portiere, però... Io vedo che ed è una cosa che secondo me invece lì Pecchia deve cercare di trovare una quadra, i centrali al di là degli infortuni si devono cambiare il meno possibile. E quindi io cercherei di trovare una quadra lì di dietro perché si è sempre molto, molto ballerini, ecco. Quando si viene attaccati soprattutto sì. Frontalmente si è molto ballerini.
Ecco, il gol subito dal Parma è un gol subito, se non sbaglio, a difesa schierata con un uomo lasciato tra le linee senza nessun tipo di pressing, cioè parlo di Prelez, e il taglio di Lapadula, che il Parma soffre da matti, i tagli così il Parma, anche quando arriva un po' più sulle fasce. Vedi il gol di Florenzi a Cosenza, cioè è facile prenderlo in mezzo. Era una situazione, non vorrei dire che si fa in attacco contro difesa quando fai allenamento, adesso sto pontificando senza avere nessun titolo, però è una situazione che si poteva leggere molto bene, o sbaglio?
Sì, è una situazione che si poteva leggere.
Lo stesso Buffon proprio, che proprio non ci ha capito niente.
Assolutamente, sì, difatti c'è proprio questa situazione di imbarazzo che secondo me deriva anche da una preparazione anche... come dire, tecnica e tecnico-tattica del giocatore stesso, cioè sedimentata, perché trovo che molto spesso si dispongono male proprio a livello anche di impostazione con le gambe, di impostazione della visione periferica, cioè non riescono a vedere palla, attaccante, insomma avversario e porta da difendere. Questa cosa qua ti porta anche quello di Modena, mi viene in mente, cioè più o meno come gol sono sempre una mezza via, questa palla che viene tra
il terzino e il centrale.
Bravo,
no?
bravissimo. E questo qua appunto dipende anche dai meccanismi e dai movimenti dei giocatori stessi. Cioè è una linea difensiva, mi ricordo, sempre perché sembra un po', cioè mi vengono in mente dei flash con questa memoria qua, no? un po' anziana, no? Che mi vengono in mente appunto l'elastico difensivo di Sacchi, no?
Sì.
Che si muoveva con il compagno di reparto, che mantenevano la stessa distanza sia in avanzamento che in arretramento, quando si dice scappare,
sì.
E sia anche lateralmente. Quindi avevano sempre delle disposizioni che chiudevano gli spazi agli avversari,
certo,
mentre
certo.
Invece spesso qua ci sono dei metri che vanno a fisarmonica molto ballerini, cioè delle volte si è troppo distanti, delle volte si è troppo vicini e delle volte non si segue una diagonale, e quindi questa cosa qua fa in modo che si prendano dei gol, ecco.
Allora, ci scrive intanto questo ascoltatore, che è Antonio Monticelli: il Bari può fare non più di 9 punti, oggi hanno 10 punti più di noi, quindi noi dovremmo fare almeno 5 punti, scrive Antonio. Chiedo Antonio perché può fare non più di 9 punti, secondo me ne può fare 12 pieni, perché ha il Cittadella in casa, va a Modena, ha la Regina in casa e poi l'ultima va contro il Genoa fuori casa, ma il Genoa sarà già, credo, in Serie A, quindi... secondo me ne può fare anche 12, però magari non ho capito un passaggio io. Stefano, ti chiedo questo: Franco Vasquez è arrivato a 9 gol, qualche rigore in più quest'anno, forse qualche perla in meno, anche se ha fatto dei bei gol, cioè siamo lì come l'anno scorso, alla fine qualcuno l'ha discusso anche quest'anno, di fatto.
No, Vasquez cioè sempre ritornando
anche i numeri, ha fatto più assist dell'anno scorso, tra l'altro.
Sì, ritornando al mio amico Remo Gandolfi, cioè Vasquez è veramente imprescindibile, tant'è vero che se uno fa un sondaggio anche voglio dire da addetti ai lavori anche non della nostra zona, voglio dire Vasquez è così, è logico che può avere appunto delle volte dei passaggi dove rallenta un po' il gioco, ma è un rallentare il gioco più che altro per trovare delle soluzioni, perché lui quando fa quel tocco in più lo fa anche come ragionamento per poter metterti in porta, per poter fare il passaggio smarcante, per poter fare lo scarico giusto, quindi secondo me Vasquez non si discute.
E poi sta giocando, possiamo dire, fuori, si è messo a disposizione per giocare.
Sì.
Bravissimo. Fuori ruolo, prende ancora più botte, perché ne prende ancora di più,
sì,
lo sappiamo,
bravissimo.
Che il centravanti quando è così, cioè, chi mette anche in discussione la disponibilità di un giocatore che ha saltato pochissime partite, forse
sì.
Cosa deve fare? Deve dribblare tutti e fa sempre gol? Ma no.
Beh no, appunto, no, ma difatti
non ho capito.
No, ma difatti io l'ho visto anche molto generoso, cioè nel senso che non è indubbiamente un esuberante, cioè un, diciamo, un trascinatore, cioè voglio dire, il soprannome è calzante col suo temperamento, però è uno che comunque in campo non molla, è uno che i contrasti la gamba ce la mette, è uno che subisce tanti falli e poi secondo me, adesso io ti porto un po' perché sai che a me piace, cioè secondo me io lo vedo tantissimo in un 4-3-1-2, ma poi nel Parma è calzantissimo questo 4-3-1-2 con Vasquez, perché Vasquez è il giocatore dietro le punte che
sì.
Poi possono essere anche punte che fanno gol, possono essere anche punte di movimento, però lui, se gli dai la possibilità di avere quella giocato due, è uno che comunque in porta lui ti mette.
Sì,
quindi
sì.
Cioè, secondo me, così come Bernabé è sempre stato visto come l'alter ego di Vasquez, comunque uno che può giocare lì davanti, invece Bernabé assolutamente no. Cioè io appena l'ho visto ho detto questo qua è uno che se indottrinato bene, siccome è ancora giovane, può giocare davanti alla difesa.
Okay.
Perché Bernabé ha proprio i tempi del giocatore davanti alla difesa.
Allora...
Così come non ce l'ha Camara, perché anche Camara,
esatto.
Soprattutto a livello giovanile, giocava davanti alla difesa spesso, e Camara forse non ha i tempi di giocare.
Un incursore, dai.
Ecco, bravissimo, bravissimo. Secondo me, quando si risolvono quelle due o tre cose lì, sei già a buon punto, perché comunque avere dei giocatori come Bernabé, Camara, Vasquez, cioè voglio dire, non è poca roba, eh? Cioè, delle volte noi magari diamo per scontato o siamo sempre alla ricerca di quello che non c'è, no? Come dicevano gli after hours, no, voglio dire, quindi cioè, invece in realtà abbiamo giocatori che secondo me, se collocati in una posizione consona alle loro caratteristiche, perché poi le caratteristiche le scopri anche in campo, no? Giocando, cioè Bernabé tutti si aspettavano che fosse quella mezza punta brevilinea o comunque quello che potesse giocare tra le linee dietro le punte, invece no, perché anche Bernabé è uno che secondo me in un centrocampo a tre con Juric e Stevez, che sono due mastini, poi dopo anche loro alternano partite negative e positive, però se loro corrono per Bernabé e Bernabé gli dai la possibilità di avere quella velocità e quel fiato nelle azioni decisive, è tantissima roba per il Parma, è tantissima roba.
Allora, qui ci scrivono vari messaggi, non c'è nessuna percentuale di andare in Serie A, bisogna scalare una montagna fatta di molte tappe, scrive Marco. Meglio Cercati che Balog, che è diverso tempo che è in difficoltà, sempre Marco. E poi secondo me Vasquez, tra i pochi difetti, tra cui la lentezza nel fare troppi tunnel e certe volte cercare il gol spettacolare invece di essere più concreto, ma è di un'altra categoria. Poi dopo proseguo. E il tema con il nostro ascoltatore che era Antonio: non credo che il Genoa perda in casa l'ultima partita davanti al suo pubblico, giocherà col Bari, poi rischierebbe sorpasso, d'accordo con Brianti, Bernabé e Steves Bassi con Camara in cursore in appoggio a Vasquez, quindi insomma ci sono anche apprezzamenti per i ragionamenti che si stanno facendo. Qual è secondo te adesso l'avversario, verrebbe facile da dire Bari, più credibile in ottica playoff? È la terza squadra, il Bari, ma riuscirà a tenere questo entusiasmo, allora, questo ritmo? Ieri allora, l'hanno un po' aiutato.
Sì, no, difatti poi sai, tutte le cose vengono, cioè aiutati che il Ciel ti aiuta, no? E quindi c'è tutto un discorso che, come è successo secondo me per il Frosinone, cioè voglio dire, nel senso che il Frosinone ha fatto molto bene e ha dato continuità nel momento giusto, dove ha preso diciamo il largo e tanti punti, però anche il Frosinone, ma come abbiamo visto anche il Cagliari, cioè secondo me abbiamo un po' troppo mitizzato certe squadre, quando invece se avevamo più fiducia potevamo essere lì, cioè se avevamo quel qualche cosa in più, secondo me soprattutto a livello mentale potevamo essere il Bari di adesso. Però devo dire che il Bari nelle posizioni di punta, secondo me, è quella che mi è piaciuta di più come squadra. Sì. Soprattutto in un certo momento, cioè come gioco è molto veloce, molto, molto arioso, sfrutta tantissimo l'ampiezza.
Non è che dire dipendente, perché non sta segnando tanto adesso.
No, ma difatti secondo me il Bari poi ha questi incursori, come si diceva prima, Floro Russo, insomma... Ha dei giocatori e ha un tipo di gioco che è molto redditizio e anche bello da vedere. Poi dopo, vabbè, è logico che su Tirol ha fatto sicuramente Bisoli il miracolo dell'anno. Cioè,
però ha fatto due punti nelle ultime quattro.
Ecco, bravo. Quindi voglio dire, anche loro magari rientrano un po' nelle situazioni. A me preoccupa invece un altro tipo di cosa. Mi preoccupa il calendario del Parma, perché non è così semplice.
Anche secondo me, gioca contro quelle per la salvezza quando sono ancora in ballo. E poi, come scriveva oggi Paolo Grossi, il Venezia, a mente sgombra, potrebbe essere all'ottava.
Sì, è vero. No, ma difatti è quello il problema. Cioè, noi diamo per scontato che il Parma sia una squadra che gioca bene contro le prime perché lasciano spazi, ho capito, però cioè ste piccole qua che si devono salvare, perché poi alla fine anche il Benevento, che è ultimo in classifica, però cioè, fa due vittorie e si salva, quindi E poi voglio dire, le vittorie che devono ottenere queste squadre qua hanno forse quasi un sapore diverso rispetto a quelle dei playoff, cioè nel senso che questi qua giocano veramente
vita o morte, adesso sì. Senza esagerare, per carità, però
sì.
E domanda questa, abbiamo parlato un pochino di inglese Charpentier, non li vedremo più in campo, ci chiedono?
Ma a me dispiace tantissimo, soprattutto per inglese a livello umano. Charpentier purtroppo non lo si è visto, non lo si conosce. Charpentier comunque ha dimostrato nella sua non ancora lunghissima carriera di aver ottenuto e fatto delle cose abbastanza positive. Genoa, Frosinone, insomma, voglio dire... non lo so, cioè, dal punto di vista tecnico-tattico mancano tantissimo, cioè manca tantissimo la figura del centravanti. Bisogna vedere le condizioni di inglese Charpentier. Cioè, a me personalmente piacerebbe rivederli, però a questo punto, cioè, non, ecco, forse è un'altra cosa.
Parma che vince non si cambia, no?
Sì, anche questa è una delle cose primarie, ma soprattutto. Una cosa che secondo me è una di quelle da me, siccome si critica molto, no, la società eccetera, no, però secondo me una cosa, quella da mettere a posto il prima possibile, ma per il bene di tutti, è la comunicazione rispetto a certe situazioni. Cioè, se io so che Charpentier c'ha
non sta bene,
ecco, un determinato infortunio che purtroppo lo priverà per tutto l'anno, e amen. Cioè, se sappiamo che inglese ha la pubalgia oppure, che ne so, qualsiasi altra cosa, sappiamo che. Però invece, ma questo può succedere con Ansaldi, può succedere con qualsiasi giocatore, no? Dal momento che tu comunichi una situazione, dopo secondo me anche il pubblico, i tifosi, l'ambiente, cioè, riesce anche a immagazzinare meglio certe decisioni, certe situazioni, perché come sei stato tu il colpevole che mi fa sempre fare la formazione, no? Cioè, adesso ho sto mania qua di fare la formazione della partita successiva, cioè io magari metto nomi che poi invece in realtà questi qua hanno,
non stanno bene, sì, sì. Hanno un problemino, ecco.
E non si sa, cioè, quindi secondo me una delle cose da risolvere il prima possibile è quella lì, poi dopo le altre sono tutte opinabili, perché comunque calcio non è una scienza esatta, e quindi anche le critiche bastano, appunto, come si diceva, no? Il campionato di Serie B, vinci le ultime 7-8 partite, o comunque fai bene, non perdi, e c'è il rischio di andare su. Cioè, quindi,
sì.
Ti dico, quest'anno siamo più o meno ai livelli di D'Aversa come situazione, solo che abbiamo una seconda che è un po' più lanciata rispetto alla seconda dell'epoca. Sì. Quindi si fa fatica, ma secondo me se... tra virgolette durasse ancora qualche giornata in più, secondo me ci sarebbero anche forse delle altre situazioni dal punto di vista della classifica.
Eccoci. Allora ti saluto, Stefano, ti ringrazio per essere stato con noi, a risentirci nelle prossime settimane.
Grazie tanto. Saluto solo una cosa, il mio pupillo adorante che ha fatto gol
ancora
con la Triestina. E quindi sono contento per lui, è già 6 gol stagionali, poi dopo della Triestina non me ne frega niente, però comunque sono contento per Andrea, perché comunque è un ragazzo che se lo merita.
Grazie a Stefano Brianti.
Ciao, grazie a tutti, ciao Marco.
Allora, ma quali 15 punti li volete tolti alla Juve, li volete dare al Bari? Scherzi a parte, penso però che il Bari faccia comodo in Serie A al Palazzo, adesso c'è da crederci, dare tutto al 110%, così il cappotto lo facciamo noi, le ultime 4 squadre che affronteremo, forse Parma, un po' 60. Ma secondo me il Bari non fa tanto comodo, perché poi c'è da risolvere il discorso proprietà, perché di proprietà di De Laurentiis, Napoli, e anche se ha degli acquirenti già pronti, ecco, il Bari, quello diverso rispetto alla Salernitana. Però per il Palazzo è un altro imbarazzo, perché non si è ancora regolamentata una situazione che non dovrebbe verificarsi a prescindere, secondo me. Cioè, secondo me, nel momento in cui sali in B devi vendere, non nel momento in cui sali in A e hai un avversario con la tua stessa proprietà. Cioè, proprio evitare preventivamente che si incrocino. E se il Bari arriva a più 15 dal Parma, vuol dire che noi nelle ultime 4 facciamo veramente schifo, allora è meglio non pensarsi nemmeno là. Io do il 50% al Parma, scrive Diego. Interessante davvero questo spunto. È vero, calendario difficile, ma quelle che incontriamo dovranno vincere, non pareggiare, quindi si aprono quegli spazi che a noi sono graditi. Stefano 58, vero Stefano? È un caso che Pecchi ha operato per la prima volta una scelta azzardata, Zanimacchi a terzino dietro Man dopo che ha avuto la conferma ufficiale da Kraus. Ah, sei tremendo Antonio. Andrò controcorrente, ok, finire la stagione nel migliore dei modi, ma mi piacerebbe fare un'altra stagione in B e rinforzare ma molto la squadra e presentarsi la stagione successiva con un gruppo competitivo e all'altezza. Ciao a tutti, Giorgio il Jack ci scrive. È un ragionamento che ha un senso, però io preferirei farlo in Serie A. Facciamo mercato poi in A, cerchiamo di dare un senso alla squadra, intanto è vero. Però poi vedi, ci sono squadre che vengono promosse, vengono date già per condannate e invece poi stanno in piedi benissimo. Al contrario, hai visto la Cremonese, ha fatto molta fatica. Il Monza ha fatto una campagna acquisti clamorosa, non credo che la farà il Parma, anche perché ha preso dei giocatori già pronti. Sono i giocatori a fare gli schemi, sarà sempre così. L'importante è credere in quello che si fa e chi sta fuori di farsi trovare pronto alla causa. Non faccio pronostici, porta puntini puntini. Datemi atto comunque di essere sempre stato ottimista. Mi ripeto, avremo bisogno di tutti, vedrete. Scrive Vito. Sono cambiati i tempi nel ciclismo a livello internazionale, non comunicano più da tempo i problemi degli atleti, deve cambiare la nostra mentalità, ci scrive questo ascoltatore. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Avete in programma ristrutturazioni in casa? Avete fatto piccoli lavori domestici e non sapete come smaltire mattoni, tegole, piastrelle, oltre a cemento, intonaco e malta? L'azienda Inerti Cavozza pensa a voi. Ritiriamo a domicilio i rifiuti di demolizioni edili e interventi domestici, anche di piccole quantità. Un servizio porta a porta veloce, pratico e nel rispetto dell'ambiente. Chiamaci allo 0521 604 508. Ci occupiamo anche di ogni tipo di smaltimento per imprese e privati. Cavozza. Trasformiamo il rifiuto in risorsa.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, palla in tribuna, abbiamo un nuovo ospite con noi che è Matteo Caselli degli Asprilla. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Matteo spesso vive la partita dalla curva, se non sempre, e gli volevo chiedere di cosa si parlava al 98esimo, un minuto dopo che è finita la partita in curva, se si parlava dei tre punti col Cagliari o di un'altra cosa.
Ma guarda, ti posso dire che a fine primo tempo si respirava disperazione, a fine... fine della partita eravamo un po' straniti, ecco, perché sinceramente io sono fra quelli che a fine primo tempo avrebbe era quasi impossibile per me immaginare il filo che poi ci sarebbe stato nel secondo, quindi era forse più la sorpresa, ecco.
Pensavo parlaste di cucchiai.
No, no, ma diciamo che semplicemente, come ha detto Pecchia, gli è andata bene che poi la partita è finita così, perché sinceramente gli ultimi 9 minuti di Coleri, come si suol dire, ne ha presi tantissimi Mihail, veramente, quindi va bene, meglio così, che è finita così e che possiamo parlare di una vittoria che è anche una vittoria dell'allenatore, ecco.
Sì. Senti, lo chiedo a tutti, lo chiedo anche a te naturalmente, proprio per toccarla piano, che percentuale dai di A oggi al PA? Ma non dire che non si può dire adesso perché non vale, agli ospiti non è consentito.
No, si può dare, io direi che adesso abbiamo un 50% di possibilità.
Di A proprio?
Ma perché oggi secondo me il quarto posto è raggiungibile, se noi arriviamo a quarti potrebbero aumentare anche le possibilità, dipende se finiamo invece in realtà nel posto dove siamo stati per quasi tutto il campionato, fra il settimo e il quinto posto, se rimanessimo lì forse le possibilità sono un po' meno perché lo spareggio, il turno preliminare può essere complicato.
Taglia gambe.
Però, insomma.
Secondo te Pecchia... Adesso, non per il rinnovo del contratto, ma non ci ha mai pensato a quel discorso lì perché troverebbe una panchina in pochi secondi, ma ha la mano più libera nel scegliere i giocatori da mettere in campo e soprattutto da lasciare fuori? Cioè, arrivato alla 30ª giornata, a un certo punto, sapendo che non sarebbe, sto esagerando nelle ipotesi, non sarebbe andato su direttamente, ha fatto giocare un po' tutti prima, adesso per vincere non è che fa giocare quelli che sceglie lui, quelli che assolutamente secondo lui sono i migliori?
Guarda, secondo me lui ha fatto una cosa diversa, se posso. Lui ha tenuto nel gruppo squadra tutti scientemente per tre quarti del campionato.
Okay.
Per arrivare ad oggi a avere da scegliere su tutta la rosa. Tante volte quando fai giocare sempre gli stessi arrivi al punto in cui oggi è il Parma
che gli altri non ti danno niente.
Costretto, sì. Di far giocare sempre quelli. Secondo me è stato un merito, anche quando per noi tifosi era molto difficile accettare delle scelte di formazione che anche noi stessi in Esprillas abbiamo spesso discusso e dibattuto, lui ha comunque è riuscito a tenere un gruppo squadra quasi tutto dentro, anzi direi tutto dentro la turnazione, e oggi può scegliere fra tanti giocatori, possiamo dire che forse fuori dalla turnazione oggi rimangono semplicemente i due falsi centravanti, ecco, che oggi mi sembra che siano sostanzialmente, non si ricorre a loro nemmeno proprio quando c'è proprio bisogno. Per il resto, tutto il resto della squadra è disponibile e questo è merito suo.
Sì. Però ormai l'ha ristretto il cerchio dei giocatori da far giocare dall'inizio.
La squadra ormai è quella e se vediamo ormai, io sono fra quelli che da sempre ha contestato l'allenatore di utilizzare Vasquez nello stesso modo sia quando giocava fuori casa o contro squadre forti sia quando giocava in casa contro squadre bloccate, e ancora oggi ho delle perplessità su questa scelta di Pecchia. Ciò detto, ormai questo è lo schema con cui lui gioca e penso che alla fine abbia anche ragione ad andare avanti così adesso, nel senso che ormai ha utilizzato Vasquez falso centravanti con due attaccanti esterni e questo sarà il modo con cui finiremo la stagione.
Ah sì. Come lo vedi il calendario finale? Molti sono divisi, dicono squadre che lottano per la salvezza, parite ancora più difficili, e c'è chi dice invece facciamo filotto.
No, per noi sono tutte difficili le partite con quelli che vengono dopo di noi in classifica e secondo me la storia di questo campionato lo dimostra. Io mi augurerei che il Venezia fosse già salvo e senza ambizioni di playoff l'ultima giornata,
esatto.
Ma temo che le altre tre saranno partite in cui le squadre con cui giochiamo si giocano la vita, e la prima è quella di Benevento, dove Benevento insomma già ha poche possibilità, con noi forse una delle ultime possibilità, quindi prepariamoci a partite dove forse avremo contro squadre a cui non interesserà tanto pareggiare, quello sì, perché dovranno cercare di vincere.
Allora, Matteo, intanto che mi ricordi, prima di leggere l'ultimo messaggio, gli Esprillas dove ci aspettano, quando ci aspettano?
Allora, grazie. Noi il 13 di maggio ci troviamo per il raduno estivo, primaverile, e come al solito torniamo grazie all'ospitalità che ci ha già offerto al Circolo Arci Toscanini. Noi vedremo insieme sabato 13, dalle 14, Spal Parma insieme e a seguire. Festeggeremo, speriamo, un buon finale di stagione del Parma con la diretta insieme agli avventori del circolo e a chi vorrà raggiungerci, e con un aperitivo alla fine. Quindi vi aspettiamo tutti quanti, ti aspettiamo.
Va bene, vediamo dove saremo noi. Grazie Matteo Caselli.
Grazie a voi e forza Parma.
Ciao. L'ultimo messaggio, siccome è uno spunto sul quale ragionare anche domani, quella di Mihail è stata una pazzia che poteva costare cara, ma anche come la difesa ha gestito l'ultimo cross del Cagliari non era da meno. Ciao a tutti, credo che sia Alberto questo, io lo ringrazio. Mamma mia, è vero, perché Pavoletti, chi di testa non è niente male, ha colpito tutto solo. Grazie Simonetta, le ho rubato qualche minuto della programmazione. Palentribuna torna mercoledì, il 26, domani ci fermiamo, il 25 aprile. Buon 25 aprile a tutti e a tutti.